Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera. E allora questa è una puntata un po' speciale, ve lo dico subito perché abbiamo intanto delle ospiti che mi sono venute a trovare qui in studio, che sono già sedute qui davanti a me. È una puntata quasi monografica perché parleremo di sociologia, perché parleremo con due sociologhe che da 50 anni lavorano sui temi che sono anche i temi della nostra trasmissione e che entrambe da poco hanno scritto due libri che sono due libri belli, importanti e davvero ricchissimi di spunti. Sono tutti e due editi dall'Enciclopedia delle Donne. Il primo di cui vi parleremo è il libro Liberare la speranza di Giuliana Chiaretti, il secondo Passaggio di consegne di Marina Piazza. In apertura io vi voglio dire però un'altra cosa a proposito di sociologia, e cioè che lo sapete, c'è appena stato l'anniversario delle stragi di Parigi e che nella strage di Parigi è morta anche Valeria Solesin, uccisa. Beh, Valeria Solesin, anche lei era una sociologa e demografa di formazione e si occupava di questioni, questo mi ha un po' colpito, si occupava anche lei di questioni che sarebbero state molto interessanti anche per i nostri microfoni. Il suo progetto di tesi di dottorato si intitolava, ve lo leggo in italiano, era un lavoro in francese, Uno o due figli, un'analisi delle determinanti della fecondità in Francia e in Italia. Quindi insomma una prospettiva sicuramente di genere che quindi la guidava in questo lavoro, un lavoro insomma che ci avrebbe molto interessate qui a Sui Generis. Era nata nel 1987 ed è morta appunto a Parigi nel 2015. L'Enciclopedia delle Donne ha appena scritto, appena fatto comparire sul sito enciclopediadelledonne.it una voce dell'enciclopedia su Valeria Solesin. E allora tra pochissimo andiamo a parlare di questi due libri. C'è una cosa che voglio dire in apertura: sono due libri scritti appunto da due persone che da tanti anni scrivono e lavorano come sociologhe. Tra pochissimo daremo il benvenuto per prima a Giuliana Chiaretti, e ci tengo a dirvi che poco fa lei mi ha proprio detto che questo libro che lei ha scritto, Liberare la speranza, è un libro che ha scritto proprio pensando alle persone giovani e che proprio alle persone giovani questo libro è dedicato. Allora tra pochissimo ne parliamo qui a Sui Generis. Allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis con due libri che ho qui tra le mani e delle ospiti che mi sono venute a trovare, che sono già in studio con me. Allora, i libri in questione di cui vi racconteremo sono un libro di Marina Piazza, Passaggio di consegne, il privato e politico tutta la vita, recita il sottotitolo. L'altro libro invece è Liberare la speranza, rotte di un pensiero non arreso, di Giuliana Chiaretti. L'Enciclopedia delle Donne è la casa editrice che ci regala questi due bellissimi libri. E allora io do il benvenuto, e in studio più tardi raggiungeremo anche Marina Piazza, in studio invece abbiamo Giuliana Chiaretti. Buonasera, benvenuta.
Grazie per l'accoglienza.
Grazie a te di essere qui con noi. E poi l'editrice, una delle anime dell'Enciclopedia delle Donne, Rossana Di Fazio. Ciao Rossana, bentornata.
Ciao Elena, grazie e grazie a tutti.
Grazie a voi di essere qui con me questa sera per raccontare questi due libri. Io, Rossana, partirei da te, darei subito a te la parola in quanto editrice e insomma una delle menti che sono dietro questo bellissimo progetto di cui abbiamo parlato tante volte, magari se vuoi dire qualcosa proprio sul piano editoriale della casa editrice, possiamo ricordare che cos'è l'Enciclopedia delle Donne e poi che cosa sono questi due libri che abbiamo voluto questa sera avere uno accanto all'altro.
Grazie mille. E dunque, il progetto madre di Enciclopedia delle Donne è il sito di biografie, che raccoglie biografie di ogni tempo e paese firmate. Mm-hmm. È in progress, adesso le biografie sono circa 2500 e questo tesoro si alimenta anche, diciamo, della parte di ricerca che noi incoraggiamo e raccogliamo attraverso la casa editrice. Sono proprio due aspetti di attività e di lavoro che si legano una all'altra in modo molto profondo. Io sono anche non solo contenta, ma anche un po' emozionata anche della tua idea di aver avvicinato queste due pubblicazioni, perché Marina Piazza e Giuliana Chiaretti, diciamo, hanno fatto l'ingresso nell'enciclopedia all'inizio della nostra attività editoriale proprio con un saggio nel libro dedicato alle donne lavoro negli anni 50 e 70 insieme, no? Perché sono due autrici diverse, i libri sono molto diversi, ma condividono un pezzetto di storia personale, di ricerca, di amicizia e di scambio estremamente importante. Io vorrei ricordare che abbiamo a che fare con due studiose di sociologia, quindi fra le prime, la prima generazione di sociologhe in Italia. E questo aspetto, secondo me, è di estremo interesse, perché nel libro di Marina Piazza, per esempio, questo percorso viene fuori con grande chiarezza, ma anche quello di Giuliana, lo studio e la vita in realtà si intrecciano in modo... È caduto un libro?
Sì, non c'è problema.
Come dire, non c'è separazione fra la ricerca, lo studio, la formazione e la ricerca individuale di senso di sé, del rapporto con gli altri e le altre, di chi sono io. Ecco, c'è un altro libro che raccoglie un po' questi pensieri, che è Ragazze nel 68, che abbiamo pubblicato un po' di anni fa, ma voglio solo ricordare questi titoli perché proprio sono, diciamo, questo aspetto di legame imprescindibile, inscindibile fra ricerca e vita individuale, ricerca individuale, ricerca di studio, per me è un elemento di estremo interesse. Il libro di Marina Piazza, appunto, raccoglie Passaggio di consegna, abbiamo scelto questo titolo perché raccoglie attraverso dei saggi che lei ha scritto nel tempo tutto un itinerario di studi e osservazioni, però visti, diciamo, questi saggi sono poi visti in una prospettiva, no? Nella prospettiva di oggi, e ci sono dei temi che poi Marina sicuramente ci racconterà, che però sono veramente preziosi per le nuove generazioni, no? Anche per il discorso, per esempio, del rapporto con le istituzioni. Marina ha fatto parte di un'importantissima commissione che non c'è più no? Sulle pari opportunità, quindi in cui studio, politica, ricerca femminista e quindi anche domande in prima persona sono molto importanti. Invece con Giuliana Chiaretti abbiamo condiviso questa ricerca, questo libro che è proprio in forma di ricerca. A me è piaciuto molto, è stata una bellissima avventura, è un libro che può darci molti strumenti per ritornare all'idea di una speranza che è in realtà un progetto di trasformazione e di lotta. La speranza è lotta, voglio anticipare un po'.
Assolutamente, assolutamente. Insomma, da quello che dicevi, il sottotitolo che avete dato al libro di Marina Piazza, Il privato e politico, tutta la vita, mi sembra un sottotitolo che possiamo tranquillamente dare se non al libro, ma anche al libro, ma all'attività tutta di Giuliana Chiaretti, che appunto l'hai detto, sociologa, saggista, è stata professoressa ordinaria di sociologia all'Università Ca' Foscari. Sono diversi libri di cui potremmo parlare, penso quello del 2005, interni familiari, relazioni e legami d'amore, però insomma tra le altre cose che hai scritto e anche appunto quelle che hai scritto sull'Enciclopedia delle Donne. Oggi raccontiamo questo libro che appunto è uscito da pochissimo, Liberare la speranza. E allora Giuliana Chiari, ti chiedo subito da dove nasce questo testo?
Eh sì, nasce molti anni fa, molto in sordina, e invece negli ultimi 4 anni è lì, è stato lì a occuparmi tutto il mio tempo vita, direi, ecco, più che lavoro. E nasce da 3 necessità, le chiamerei anche urgenze. E 2 vengono dall'esterno, no? Dal mondo di oggi. E la terza viene dall'interno, diciamo che è un'urgenza interiore che si è fatta sempre più precisa, anche nel corso, anzi direi soprattutto nel corso della scrittura, e quindi è anche, si è precisata, si è resa visibile, mm-hmm. e anche, come dire, acquistato corporeità.
Quali sono queste 3 sì. esigenze?
Allora, diciamo che cercherò di essere molto breve, so che il tempo è tanto, ma è anche limitato. Diciamo che la prima necessità fortissima nasce dalla mia ricerca sulle migrazioni, in particolare sulle donne immigrate, e poi naturalmente si amplia, guarda anche ad altre situazioni, ad altre condizioni. E diciamo che nasce anche da una ribellione nei confronti di una narrazione sulle migrazioni che è ingiusta, che è vittimistica, mm-hmm. Che è oppressiva, direi. E quindi il desiderio forte, la necessità invece di riconoscere, e questo per me è stato importantissimo, il movimento dei migranti, direi a livello globale, come portatore di speranza.
Certo.
Da questo movimento nasce una speranza e nasce anche una indicazione forte per tutti noi, no? E quindi questo è molto importante. Portatore di speranza in un momento disperato. Mm-hmm. E dire che dalla disperazione nasce la speranza. Mm-hmm. Ecco, questo è stato per me molto importante. E quindi anche un ripensamento intorno alla parola speranza, mm-hmm. no? La speranza come azione. Fare speranza, mi piace dire, mm-hmm. no? Fare speranza, quindi come dire, progettarla, metterla in atto sia individualmente che collettivamente. E questo, diciamo, che ho imparato ascoltando le storie di migranti. L'affetto dello sperare, dice Ernest Bloch, non questo meraviglioso, immenso libro che è Il principio speranza, mm-hmm. non tollera una vita da cani.
Sì.
E questo titolo l'abbiamo scelto, l'ho scelto appunto nella parte, nelle pagine dedicate appunto alle migrazioni.
E sulle migrazioni, Giuliana, scusa, mi permetto solo di intervenire, perché c'è un'altra frase che mi piace moltissimo che tu riporti. Adesso naturalmente non la ritrovo, è l'unica di cui non mi sono segnata la pagina, però di una tribù che viene, eccola qua, pagina 49 del libro. Stiamo parlando di un episodio accaduto nell'isola del Pacifico, una piccola isola del Pacifico che si chiama Ticopia. Alla fine degli anni 20, un antropologo chiese ai giovani dell'isola perché si lanciavano con le canoe ad andare verso le grandi navi, rischiando quindi la vita, e la risposta di uno di questi giovani fu: ma l'uomo non è mica un sasso. E mi sembra che si leghi molto bene a quello che stai dicendo, l'impossibilità dello stare fermi.
Un antropologo che non capiva, non capiva perché questi giovani si allontanassero dalla loro casa, dove vivevano anche bene e si avventurassero nel mare. E questo giovane glielo fa capire molto bene, questa frase, no? Come io vorrei anche citare, cioè ricordare, sono scritte nel libro, alcune espressioni, le chiamerei, no? Molto forti, sia di donne immigrate da noi, sappiamo prevalentemente per svolgere il lavoro di cura, e sia anche di giovani che emigrano dal sub-Sahara. E così una donna no, dice alla domanda come sto, come stai, com'è la tua vita qui oggi, no, che io le facevo, lei risponde come sto, come un cane senza casa. E a me mi ha così colpito che risentire, riascoltare dalle sue parole quello che Bloch aveva scritto intorno agli anni 30-40. Un'altra dice, mi pare che io, dopo questo che ho sentito, sono pronta ad andare anche in una città dove c'è la guerra. Quindi la speranza come coraggio, no? Un coraggio che, altalenante naturalmente, no? Che va dalla paura al coraggio e ritorna nella paura e di nuovo ritorna nel coraggio, no? Come su due piatti di una bilancia. E quindi è questo forse, no? Che dobbiamo anche riconoscere in loro, ma in chi come noi vuole appunto liberare la speranza, sì. Diciamo così.
E questa quindi è la prima, diciamo,
questa spinta. È la prima necessità. E la seconda è un po' ambiziosa, forse, non so, ho corso anche qualche rischio, diffondere, far conoscere, invitare a leggere Il principio speranza di Bloch. Perché lì troviamo una ridefinizione completa, radicale, totale della parola speranza, no? Appunto, la speranza si impara, la speranza è, come dire, è necessario che si radichi nel presente, che conosca il presente, no? Quindi in questo senso un pensiero che non si arrende al presente, ma che riparte dal presente, che lo vuole, tra virgolette, oltrepassare, no? Quindi un pensiero che non, appunto, ripeto, non ha reso, no? Quel sottotitolo che ci indica delle rotte, delle rotte però appunto sul terreno, anche in mare, come fanno molti migranti, come sappiamo, no? Che rischiano la vita, ma appunto non si arrendono. Quindi questa, appunto, abbandonare un modo di intendere la parola speranza come senso comune, no? Oppure come qualcosa che dobbiamo aspettarci solo nell'aldilà. Ecco.
E aggiungo solo per chi ci sta ascoltando che il libro di Ernst Bloch fu scritto negli anni più bui del regime nazifascista.
Resiliato, diciamo.
Tra il 1938 e il 1949.
E si dedica totalmente a scrivere appunto questo libro, quindi vediamo che anche nella vita, no? Concreta, reale di questo grandissimo studioso, è proprio dalla disperazione che nasce questa, come dire, la più grande, credo, narrazione che sia stata fatta della speranza ancora oggi, insomma, no? Quindi ecco, volevo farlo conoscere, volevo attraverso di lui parlare delle ragioni della speranza oggi.
Vabbè, che è un tema, insomma, che dobbiamo affrontare per affrontare quello che abbiamo intorno, che spesso è un po' nero a proposito di regimi. E poi c'è un terzo bisogno al quale tu dicevi che hai risposto, interno l'hai definito.
Sì, diciamo che di questo bisogno ho cercato di parlare un po' nelle pagine il cui titolo è Adattamenti e ribellioni. Parla di una mia ribellione molto faticosa, però finalmente, come dire, realizzata proprio scrivendo questo libro, no? E la ribellione, diciamo, un'oppressione, no? Consentitemi di usare questa parola, un'oppressione che ho vissuto nei 40 anni di accademia, di, come dire, subire in un certo senso, ma anche essere intimidita, lasciarmi intimidire da un discorso accademico, no? Che Lacan insomma chiama discorso universitario, no? E ritrovare finalmente la mia voce. Non so se ci sono riuscita in questo libro, io sento di esserci riuscita un po', e quindi, come dire, ho liberato la speranza in questi termini, ecco, una speranza di ritrovare me stessa nella scrittura, e sono stata molto contenta, aiutata moltissimo da Rossana, che mi ha seguito in questi lunghi 4 anni, e così, ecco, adesso mi trovo qui inaspettatamente a parlare appunto, no, di me anche, e appunto di questo, di questa vicenda, che è una vicenda di scrittura ma che è anche una storia che vuole essere attuale, della speranza oggi.
Questo capitolo a cui tu ti riferisci è un capitolo che c'è abbastanza all'inizio del libro, ed è l'unico capitolo in versi. È un,
sì,
po', è un po' particolare, se mi consenti ne leggo solo i primi.
Sì.
C'è una domanda che ci accompagna lungo il corso della vita, forse risuona più forte negli anni della giovinezza: adattarsi o ribellarsi a uno stato di subordinazione e di soggezione, accettare o non accettare. A volte basterebbe solo un gesto di rifiuto. Sono proprio i primi versi di questo,
sì,
capitolo, scritto interamente in versi. Io la risposta ce l'ho a quello che
sì,
dici tu. A me sembra che il tuo sia stato il tuo, ma il lavoro anche delle sociologhe con cui tu hai lavorato nel tempo, una è Marina Piazza, una è Laura Balbo, di cui parlavamo fuori onda, non è stato una vita di accettazione, ecco, ma anzi di ribellione attraverso la ricerca.
Sì.
Ne parlate anche tra di voi di questi anni, e quali sono, secondo te, i frutti di questo lavoro sociologico importante che voi avete fatto, in particolare per quanto riguarda le questioni di genere? Che cos'è? È una domanda molto difficile, mi rendo conto, perché magari è anche molto ampia, riguarda tanti anni di lavoro, però secondo te che cosa ne è stato di quel lavoro di ricerca importante che avete fatto negli anni? Che cosa ne è? Che cosa ne sarà anche?
Ma secondo me, ecco, io potrei di nuovo avere in mente le parole, diciamo, che ho un po' usato qui, ma che ricordo nel libro, della speranza. Cioè è stata una battaglia, una battaglia con molte disfatte, una battaglia, diciamo, continua, che a volte ci ha dato l'impressione, no, di non riuscire a incidere nella realtà, quindi faticosa. Certo, sono rimasta la nostra scrittura. Adesso io non vorrei, diciamo, confondere questo pensiero che ho sulla sociologia, no, in Italia, con il femminismo, no? O comunque, diciamo, con il movimento delle donne, che pure però ci ha sostenuto moltissimo in questa battaglia dentro le istituzioni, no?
Eh sì.
Soprattutto per quanto mi riguarda, io questo lo dico in adattamenti e ribellioni, no? Sono stata un po', come dire, sollecitata, spinta da questo movimento negli anni 70-80, no? A incominciare, diciamo, a sentire questa necessità di liberarmi dal discorso accademico, no? In che senso? Appunto rivalutando l'importanza di una dialettica, diciamo, se posso usare questa parola, tra ragione e sentimento, tra immaginazione e pensiero, no? Tra appunto vita interiore e sguardo sul presente, sul passato che è presente, no? E sul futuro che è presente, diciamo, mm-hmm. un po', no?
Certo.
Che è perché è un po' questa anche l'idea di Bloch, no? Mm-hmm. Un'utopia concreta. No? Dice Bloch, non è possibile immaginare un mondo senza utopia, però lui intende l'utopia appunto nel modo in cui così brevemente ho cercato di comunicare mm-hmm. a chi ci ascolta.
Mm-hmm.
E quindi cosa? Sì, lasciamo questo, lasciamo una scrittura. C'è oggi, la sociologia è stata un po' lasciata ai margini, no?
Mm.
Ha sempre dovuto lottare, quando io ho incominciato il percorso, ho dovuto lottare contro un approccio economicistico,
mm-hmm.
no? Alla realtà. L'economia era la vera scienza, la sociologia in Italia aveva gambe molto fragili, no? Voglio ricordare che con Laura Balbo, quando appunto la sociologia riuscì a entrare nell'accademia e quindi noi abbiamo potuto diventare dei professori, noi scrivemmo un libro che, dal titolo L'inferma scienza,
mm-hmm.
perché avvertivamo il rischio, no, di questa istituzionalizzazione, perché per noi la sociologia è inchiesta, a proposito, no? A proposito del giornalismo d'inchiesta, è ricerca, è camminare, diciamo, nelle strade, è interrogare, far parlare, dare voce alle persone, e poi è una scelta, anche per noi è stata una scelta, no? Dare voce a chi non ha la mm-hmm. voce, insomma.
Sì, L'inferma scienza era un testo del 75, se non sbaglio,
sì.
Tre saggi sull'istituzionalizzazione della sociologia in Italia, scritto appunto con Laura Balbo e Giovanni Massironi.
Sì.
La sociologia comunque è stata importante per dare voce alle donne, il fatto che
sì.
Ci fossero delle sociologhe donne in una materia che magari prima non era così percorsa dalle donne, è stato in qualche modo un alleato, comunque ha avuto l'opportunità di essere un alleato anche delle donne.
È stata un'alleata, ce la siamo conquistata con questa prospettiva di genere, quindi diciamo che abbiamo tratto, no, anche dai grandi maestri, dai grandi classici, ma appunto anche da una tradizione di inchiesta vivissima negli anni 50-60, no? La sociologia in quegli anni era stata pensata come un'alleata di riforme democratiche, mm-hmm. diciamo così. Poi appunto tutto questo si è, come dire, un po' perso da un certo punto di vista. Quindi ecco, non è che la sociologia è stata un'alleata, direi, siamo noi che abbiamo piegato, diciamo così, no? La sociologia un po', come dire, inabile, no? Inabilitata a appunto, come ripeto, ad avvicinarsi alla realtà per quanto possibile, no? Ad approssimarla, perché la realtà poi non si raggiunge mai con il pensiero. Ecco, e quindi sì, ecco, certamente io mi sento da questo punto di vista una sociologa, come dire, tutta intera, anche se poi ho fatto un percorso importante nella psicoanalisi, e quindi di nuovo, no, una sociologia che dialoga strettamente con le altre discipline, con la psicoanalisi, con l'antropologia, con la storia. Ecco, per esempio, questo aspetto ancora non è stato, come dire, non ha penetrato fino in fondo la sociologia contemporanea, mentre nei classici, no, basta citare, non so, Max Weber, Simmel, eccetera, era il loro pane quotidiano, no? Invece poi siamo stati costretti addirittura a specializzare la sociologia, no? Quindi a perdere, come dire, il senso di una sociologia come teoria critica, no? Della realtà nel suo insieme, no? Quindi, insomma, diciamo che è stato molto travagliato il cammino della sociologia in Italia.
Mm-hmm. Tra le cose che avete fatto anche insieme a Marina Piazza, con cui tra pochissimo ci colleghiamo, c'era ad esempio il gruppo di ricerca sulla famiglia, la condizione femminile.
Il GRIF.
Esatto,
GRIF.
Quella è stata un'esperienza.
L'amato GRIF.
L'amato GRIF. Vogliamo raccontarla in poche parole, anche se è sempre difficile raccontare brevemente un'esperienza così.
È nato alla fine degli anni 70, appunto da un gruppo, Laura Balbo, Marina Piazza, Lorenza Zanuso, Franca Pizzini, Marina Bianchi, insomma, perdo forse anche qualche, le ho presente tutte, adesso forse non c'è il tempo per ricordarle tutte. Ed è nato anche come un tentativo di piccola collana, che è stata la collana GRIF, e il primo libricino, piccolo, poi dopo invece diventati, aveva come titolo La doppia presenza, no? Che poi è stato, come dire, un'espressione che ha percorso moltissimo, no? La sociologia, diciamo, di genere. E siamo andati avanti così per tanti anni. Marina, devo dire che nell'ultimo periodo si è presa la responsabilità, no, di presiedere il comitato di redazione. E poi però a un certo punto, giustamente, adesso non mi ricordo, intorno agli anni forse, sì, forse nel passaggio d'epoca così, abbiamo sentito anche che dovevamo fermarci lì e dovevamo forse ripartire anche ognuna per le proprie, come dire, destinazioni, non so, no? Però rimanendo sempre molto vicine, diciamo, no? Molto con degli scambi continui, ecco. Però certo il GRIF è stato una delle mie case, diciamo così.
E allora abbiamo raccontato il libro Liberare la speranza, rotte di un pensiero non arreso, edito da Enciclopedia delle Donne, scritto da Giuliana Chiaretti, che è qui in studio con noi, con me, con Rossana Di Fazio, che è appunto editrice di questo libro. Ultima domanda, in una battuta, a me verrebbe da dire che il femminismo è uno dei modi per liberare la speranza, è così?
Non solo, occorrono molte forze. Occorrono molti attori, molti soggetti, molte soggettività.
Grazie mille Giuliana Chiaretti. Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo in studio con Marina Piazza. Thank you. Presentiamo allora adesso, come dicevamo, invece il secondo libro che ho qui tra le mani, il secondo solo in ordine cronologico in questa serata insieme, si intitola Passaggio di consegne, il privato e politico, tutta la vita, di Marina Piazza, che è in collegamento con noi, sociologa, saggista e scrittrice, ha lavorato moltissimo, adesso magari ne chiacchiereremo anche un po' sul tema della conciliazione tra vita privata, vita lavorativa, ha lavorato anche nelle istituzioni, tra le tante pubblicazioni ricordo, non so, le ragazze di 50 anni, amori, lavori, famiglie e nuove libertà, oppure le trentenni, tra maternità e lavoro alla ricerca di una nuova identità, ma insomma avanti fino alla vita lunga delle donne. Marina Piazza, benvenuta sui Generis.
Buonasera, siamo qua.
Marina Piazza, grazie di essere qui con noi questa sera. Allora, io le rivolgo la stessa domanda che ho rivolto a Giuliana Chiaretti in apertura, un'introduzione sui due volumi, ce l'ha fatta la vostra editrice Rossana Di Fazio dell'Enciclopedia delle Donne, e però la rivolgo anche a lei questa domanda: che cos'è questo libro, Passaggio di consegne, il privato e politico, tutta la vita?
Dunque, che cos'è? È la mia vita, in pratica. No, io ho scritto questo libro diciamo perché, insomma, l'invecchiamento produce sempre, come dire, facilita la narrazione di sé, introduce una specie di pressione liberatoria, cioè hai poco tempo, è meglio che tu dica delle cose prima che sia troppo tardi. E forse è anche un modo di sfuggire. Poi c'è stato anche il periodo del Covid, effettivamente in qualche modo la morte per noi anziani, per noi signore, vecchie signore, era molto vicina, anche era molto augurata da molti, in pazienza se muoiono i vecchi, tu la vedevi proprio lì dietro l'angolo, e quindi in qualche modo c'è stata anche una voglia di dire, di parlare, di insomma di chiedere a te stessa prima di tutto, anche poi agli altri, che cosa ne è stato della tua vita. Insomma, questo è stato l'inizio, probabilmente non l'avrei fatto questo libro, non ci avevo mai pensato, ma insomma questa cosa di isolamento del Covid eccetera ha facilitato, diciamo, l'uscita del fatto di scrivere. E poi c'era anche questo desiderio di come dire, certo, di dire un po' la mia storia, ma di dirla insieme a una storia collettiva, cercando, perché insomma questo non è un libro sulla teoria del femminismo, questo è un libro sulle donne che hanno fatto il femminismo, ma anche sulle donne comuni, insomma, che sono, le cui vite sono state anche travolte, delle donne, come dire, travolte, sconvolte, facilitate e anche qualche volta con qualche fatica. Insomma, era come se fossero delle donne, come dire, che erano ancorate ancora un po' al passato, si muovevano tra passato e presente, e poi soprattutto che desideravano molto, molto un nuovo futuro. Ecco, queste sono le donne che io ho voluto raccontare. E questa storia, ho pensato di raccontarla non come l'avrei come l'avrei ricordata adesso, ma attraverso di tanti messaggi, tanti scritti, anche magari non pubblicati, a volte detti soltanto in corsi di formazione, eccetera, tanti scritti oppure anche pubblicati, insomma, che ho scritto in tutti questi anni e che hanno, come dire, passato attraverso la mia vita, attraverso, perché in qualche modo io non ho avuto, come dire, io mi dichiaro una sociologa a piedi scalzi, in qualche modo ho cercato di approfittare, di impegnarmi, di prendere, insomma, dei mezzi, diciamo, di apprendimento come la sociologia, per davvero capire di più chi erano queste donne, perché avevano questo desiderio di cambiare, da dove venivano. E infatti, come dire, io non parlo del movimento femminista, parlo del movimento diffuso, il femminismo diffuso, insomma, di tutte queste donne che hanno visto, come dire, la loro vita cambiare veramente. E poi le seguo un po' anche nelle loro vite, come dire, nei loro passaggi, insomma, come pensavamo nei nostri rapporti tra uomini e donne in quel momento, nei rapporti con la maternità, che era molto diversa, eravamo anche in pochi a quell'epoca che avevano già dei figli. Insomma, abbiamo pensato al nostro lavoro intellettuale, culturale, insomma, abbiamo cominciato a pensare e pensarsi. Ecco, proprio quello, diciamo, di in qualche modo mettere insieme le nostre possibilità, come dire, di avere un posto, diciamo, nella vita culturale e anche, come dire, poi di rivolgersi all'altro. Mm-hmm. E infatti poi io, come dire, ho partecipato a tante cose, ho partecipato anche e soprattutto, diciamo, se vogliamo dire, alla commissione pari opportunità, anche lì sono stata scelta un pochino per caso, perché non si mettevano d'accordo tra politiche e allora hanno pensato bene di rivolgersi a un'esperta, tra virgolette.
Sì, lei è stata presidente della Commissione Pari Opportunità dal 2000 al 2003, appunto, abbiamo detto anche di questo lavoro con le istituzioni. Il libro raccoglie dei testi scritti in un arco temporale piuttosto ampio. Il primo mi sembra sia i primi dell'81, si arriva fino al 2022. A chi viene fatto questo passaggio di consegne? Perché appunto le donne di cui lei racconta in questo libro sono donne anche appunto molto diverse, anche per periodo storico. E allora la domanda è: in questo periodo storico a chi viene fatto questo passaggio di consegne? Che donne trova dal suo punto di vista ad accogliere le sue parole?
Beh, il passaggio di consegne io pensavo di farlo, l'ho pensato come un passaggio di consegne verso le generazioni più giovani. Chiaramente sono diversissime, ma che cosa? Non volevo dare raccomandazioni, sì, sì, prediche, non ho mai pensato, né mai penserò, come noi della prima generazione, diciamo, del femminismo degli anni 70, eccetera, fossimo state così brave che anche le altre dovevano venire sulla nostra scia. Noi abbiamo fatto tutto quello, ci siamo impegnate, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, anche con molte difficoltà, anche con molte contraddizioni. Di questo volevo parlare, diciamo, alle giovani donne, di raccontare che storie avevano dietro, anche se adesso ci sono altre teorie, come dire, ci sono altre situazioni, insomma, io ho basato tutta la teoria, diciamo, su cui ho lavorato 20 anni, della conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, a parte il fatto che vita lavorativa è anche quella privata, perché le donne fanno un lavoro sempre. E adesso, come dire, c'è un precariato diffuso in cui i due tempi si confondono, però lo stesso resta questo principio, come dire, che le donne sono sempre doppie, le donne non sono mai universali come gli uomini. Gli uomini magari approfondiscono, vanno in fondo, ma le donne hanno uno sguardo largo, come dire, perché hanno tante vite, hanno due vite intanto, come dire, quella affettiva molto forte, i figli eccetera, e quella lavorativa, ma anche altre vite politiche, vite sociali, insomma, è tutto questo lavoro che si mescola. E questo da prima noi l'avevamo osservato, io l'avevo osservato come grande fatica. E poi pian piano nel tempo penso che sia una grande ricchezza anche. È qualcosa che complica la vita lavorativa, perché quello, la base, il principio base delle organizzazioni è che non vogliono che la vita privata si immischi nella vita lavorativa. Ed è proprio quello che le donne fanno, perché non possono scindersi. Sono un doppio che però è sempre insieme. E quindi mi sembra, come dire, che abbiano qualche qualità in più, per esempio la cura, di cui parla molto in femminismo eccetera, io la vedo molto come immaginazione. La cura può succedere se tu ti immagini anche nella vita di un altro, altrimenti non ce la fai. E quando sei in un'organizzazione, questo immaginarsi nella vita di un altro può anche diventare un rischio rispetto all'organizzazione. È per quello che in qualche modo, come dire, c'è sempre questa specie di distacco da questo di più che le donne portano nel mondo del lavoro, ancora adesso.
E l'ultima parte del suo libro, Marina Piazza, stiamo parlando del libro Passaggio di consegne, il privato e politico tutta la vita, è dedicato proprio al tema della vecchiaia. Sentivo proprio oggi qui a Radio Popolare un'intervista su questi temi, e la vecchiaia ancora vista un po' come un tabù, come una stagione di cui non ne parliamo per diverse ragioni. Che cos'è invece la vecchiaia, come la racconta lei, e che cosa possiamo ricavarne?
Ma guardi, adesso si comincia ancora a parlarne. Quando io ho cominciato, come dire, a mettere a fuoco, diciamo, questo problema, proprio partendo da me, si dice il femminismo ti ha insegnato a partire da sé, a partire da me, dal fatto, diciamo, che cominciavo a vedere, come dire, questo mio invecchiamento iniziale, e ho cominciato a leggere, a lavorare, a capire, a fare dei gruppi. Ho fatto tanti gruppi e questi mi sono molto serviti, sono stati fantastici, perché tu hai un'idea e invece poi la confronti con gli altri. Ma insomma, la cosa di base è questa, che mai come adesso c'è stata una vecchiaia così lunga, mai, e mai come adesso così molteplice, con tante persone, e mai come adesso soprattutto per le donne. E che però, come dire, è qualcosa di nuovo, perché entrano in questa fase della vecchiaia le donne che hanno fatto anche le grandi trasformazioni, come dire, tutte le riforme, il femminismo, eccetera. Allora è qualcosa che nessuno ci ha insegnato, perché siamo la prima generazione che affronta la vecchiaia con queste basi, diciamo, no? E quindi dobbiamo inventarcela. E allora io non dico che la vecchiaia è bella, no, non è affatto vero. Io dico che la vecchiaia è qualcosa da scoprire. La vecchiaia, io dico sempre che noi che stiamo invecchiando, io sono già vecchia, ma insomma anche le ragazze con cui faccio dei gruppi, eccetera, magari sono anche più giovani di me. Ma insomma, è come se dovessimo avere nella testa la curiosità, lo spirito dell'esplorazione. Dobbiamo esplorare cosa può essere questa nuova fase della vita, perché altrimenti cadiamo nel pregiudizio: oh, tutti giovani, tutti belli, tutti palestrati, tutte, come dire, in bicicletta per la città svolazzando, oppure tutte attorno al focolare, rassegnate, piene di malattie, eccetera. E i pregiudizi sono fortissimi, soprattutto sulle donne, quindi bisogna proprio trovare delle parole nuove e delle azioni nuove.
Per usare le parole di Laura Balbo, che citavamo prima anche con Giuliana Chiaretti, quell'idea che la vita sia un patchwork, quindi qualcosa fatto di tante stoffe diverse, e quindi forse questa nuova parte della vita, questa altra parte della vita che è la vecchiaia, è parte di questo patchwork. Grazie mille, grazie Marina Piazza, grazie per questo libro, Passaggio di consegne, il privato politico tutta la vita, edito da Enciclopedia delle Donne. Grazie per essere stata con noi.
Grazie ancora, grazie a voi.
Generista Radio Popolare, e infine andiamo a raccontarvi in quest'ultima parte di trasmissione, che come sempre riserviamo agli eventi, andiamo a raccontarvi degli eventi previsti nei prossimi giorni a cura di Gnam. E allora andiamo a vedere che cos'è Gnam, anche se insomma se seguite questa trasmissione dovreste saperlo, con Marco Forlani. Ciao Marco, bentornato.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao. Allora, prima cosa che ti chiedo è di presentarci Gnam. Avete partecipato anche voi alla nostra rubrica dell'anno scorso, in cui i gruppi di uomini si confrontavano e venivano a presentarsi qui in trasmissione, però insomma, per chi se lo fosse perso, che cos'è Gnam?
Allora, Gnam, l'acronimo sta per Gruppo Non Violento di Autocoscienza Maschile. È un gruppo di uomini che si trova periodicamente, in questo periodo una volta al mese, per confrontarsi su come viviamo la maschilità, come la intendiamo, cosa ce ne facciamo del maschilismo e del patriarcato, e quindi con una critica agli stereotipi che riguardano la maschilità.
Mm-hmm. Immagino che adesso anche voi starete un po' pensando al 25 novembre che si avvicina.
Assolutamente, perché poi in questo periodo fioccano le richieste, no, di interventi per tavole rotonde, dibattiti, presentazioni, eccetera.
Uh-huh. E allora andiamo a vedere un paio di questi eventi che avete in programma. Nell'ultima parte di Sui Generis parliamo un po' sempre delle iniziative che ci sono in giro. Ci sono ben due cose che organizzate voi come GNAM. GNAM sta per Gruppo Non Violento di Autocoscienza Maschile, appunto. Partiamo magari dal primo in ordine cronologico, che sarà alla Biblioteca di Parco Sempione il 26 novembre alle 18.
È una delle presentazioni del nostro libro, che si intitola Maschilità smascherata. E questo libro racconta l'esperienza del nostro gruppo, che è un'esperienza ormai trentennale. Nasciamo appunto circa 30 anni fa da un gruppo di obiettori di coscienza a servizio militare, e che avevano incontrato nel loro percorso pacifista, diciamo, anche il femminismo, quindi ragazze coetanee nostre dei tempi che ci frequentavano e, diciamo, erano impegnate con noi sul pacifismo, sul tema della non violenza, del ripudio della guerra, eccetera. Ma questa cosa ci ha un po' messo in crisi dal punto di vista proprio di noi in quanto maschi uomini, che non avevamo dei gran riferimenti passati per quanto riguarda una maschilità, diciamo, alternativa o critica nei confronti del machismo, del maschilismo e del patriarcato, e per cui è nata un po' l'esigenza di confrontarci su questi temi qui, a partire proprio dalle esperienze molto personali, no? Quindi il libro racconta un po' questa esperienza qui e come abbiamo svolto in tutti questi anni l'autocoscienza maschile, in che modo, se c'è un metodo, su quali contenuti, e affrontando poi vari temi che possono essere quello appunto dell'omofobia interiorizzata, quello della violenza di genere, eccetera, eccetera. Tanti temi che ovviamente in questo periodo, avvicinandosi il 25 novembre, poi emergono, vengono fuori e hanno bisogno di essere rielaborati un po' da tutti. Quindi questo qui è il primo appuntamento, questo qua, 26 di novembre, mercoledì, alle ore 18, presso la biblioteca del Parco Sempione, quella che sta proprio nel centro del Parco Sempione.
Mm-hmm. È necessario prenotarsi per partecipare?
No, non è necessario. Però se qualcuno vuole avere qualche informazione in più, o va sul sito della biblioteca o ci scrive alla nostra mail, che è milanognam@gmail.com. Questo è il primo.
E questo è il primo. Il secondo invece è un assaggio di autocoscienza maschile.
Esatto, esatto. Siccome ci sono tanti uomini diciamo interessati al tema dell'autocoscienza maschile, che giustamente vogliono un po' riflettere su questo tema confrontandosi con altri uomini, ma tenendo presente che però il nostro gruppo per le sue caratteristiche, diciamo, di confronto anche molto intimo e su temi molto personali, non può crescere più di tanto in termini numerici, allora a questo punto periodicamente organizziamo un assaggio GNAM. Cosa significa? Proponiamo a chi si iscrive all'assaggio GNAM, a questi uomini che si iscrivono, di venire in un luogo dove possiamo trovarci per un aperitivo, una cena, e subito durante la cena, ma soprattutto nel dopo cena, proponiamo delle attività di confronto in sottogruppo e poi in plenaria sui temi appunto della maschilità, della critica al maschilismo, del patriarcato, eccetera. Quindi è un assaggio, perché è un po' una prova, perché l'obiettivo nostro è quello, l'obiettivo già del libro e adesso con gli assaggi GNAM, l'obiettivo è proprio quello di vedere se riusciamo a creare altri gruppi simili al nostro che praticano l'autocoscienza maschile e che poi dopo però rimangono in collegamento con noi, facendo rete con noi, con altri gruppi che a Milano e in Lombardia si occupano appunto di questi temi.
Allora, abbiamo detto la vostra mail, l'abbiamo già ricordata, milanognam@gmail.com, giusto?
Esatto, e poi l'assaggio GNAM sarà il 3 dicembre,
sì?
Non ho detto forse la data.
Sì, sì.
Esatto, è il 3 dicembre, sarà in zona Precotto, comunque poi dopo quando uno ci scrive alla mail milanognam@gmail.com vi diamo tutte le informazioni. Ci sono ancora pochi posti, quindi affrettatevi. E è così, insomma.
Senti, avete anche un sito di riferimento?
No, il sito non ancora, però lo faremo l'anno prossimo. Obiettivo dell'anno prossimo, fare un sito.
Bene. Marco Forlani, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo.
Grazie, grazie a tutti e a tutti. Ciao.
Grazie ancora Marco Forlani, io vi ricordo un altro appuntamento domani sabato 15 di novembre alle 11 a Palazzo Lombardia, ci sarà un flash mob contro la violenza maschile sulle donne e di genere, le streghe sono arrabbiate al titolo di questo flash mob organizzato da Non Una di Meno, un'altra delle occasioni per avvicinarci al 25 di novembre, giornata contro la violenza di genere sulle donne che si avvicina come tutti gli anni. E noi ci salutiamo e ci ritroviamo la settimana prossima con una nuova puntata di Sui Generis. mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, scrivetemi anche per proporre degli argomenti che volete trattare o sentir trattati qui in trasmissione. Vi auguro una buona continuazione di ascolto e un caro saluto. Ciao!